capitolo 21, commento Giovanni capitolo 5, Betesda e il Sinedrio. Or a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, v'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Ogni tanto le acque di quella vasca si agitavano. Il popolo credeva che ciò fosse prodotto da un potere soprannaturale e che colui il quale subito dopo vi scendesse per primo guariva da qualunque malattia fosse colpito. Centinaia di ammalati si accalcavano lì intorno. La folla era così numerosa che quando le acque si agitavano, i più forti, nel precipitarvisi, calpestavano uomini, donne e bambini. Molti non riuscivano neppure ad avvicinarsi alla vasca. Altri, che vi riuscivano, morivano però sui bordi. Erano stati eretti dei ripari affinché i malati potessero essere protetti dal caldo del giorno e dal freddo della notte. Molti passavano addirittura la notte sotto quei portici e giorno dopo giorno strisciavano sino all'orlo della vasca nella vana speranza di essere guariti. Gesù era di nuovo a Gerusalemme. Passeggiando da solo, immerso nella meditazione e nella preghiera, giunse sino alla vasca. Vide quei sofferenti infelici che aspettavano ansiosamente ciò che ritenevano la loro unica possibilità di guarigione. Desiderava esercitare la sua potenza per lenire quelle sofferenze, ma era giorno di sabato. La folla andava al tempio per adorare e Gesù sapeva che un atto di guarigione avrebbe provocato i pregiudizi dei giudei con il risultato di ostacolare la sua opera. Ma agli occhi del Salvatore si presentò una scena particolarmente pietosa. Si trattava di un uomo infermo da 38 anni. La sua malattia era in gran parte causata da colpe di cui si era macchiato e veniva considerata come un giudizio di Dio. Solo, senza amici, sentendosi lontano dalla misericordia di Dio, quel sofferente aveva passato lunghi e terribili anni. Quando si prevedeva che le acque sarebbero state mosse, alcuni lo portavano vicino ai portici, però al momento opportuno nessuno lo aiutava. Aveva visto il movimento dell'acqua, ma non era riuscito che ad avvicinarsi al bordo della vasca. Altri più forti si immergevano prima di lui. Era impossibile lottare con successo contro la folla egoista e tumultuosa. I suoi tentativi perseveranti, l'ansia e le continue delusioni gli avevano consumato le ultime forze. Il malato giaceva sulla stuoia e ogni tanto sollevava il capo per guardare la vasca. All'improvviso un volto dolce e compassionevole si chinò su di lui e la frase «Vuoi essere risanato?» attirò la sua attenzione. La speranza gli rinacque nel cuore. Sentiva che in qualche maniera sarebbe stato aiutato, ma la sua fiducia presto scomparve. Si ricordò degli inutili tentativi di tuffarsi nella vasca. Ormai gli rimanevano poche possibilità di continuare a vivere fino a quando le acque sarebbero state ancora agitate. Si volse stanco e disse: «Signore, io non ho alcuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me». Gesù non chiede a quest'uomo sofferente di credere in lui. Gli dice semplicemente: «Levati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Per fede l'infermo si impadronisce di quelle parole. Ogni nervo e ogni muscolo acquistano una nuova vita e la forza della guarigione si estende sino alle sue membra storpie. Senza fare obiezioni ubbidisce al comandamento di Cristo e tutti i suoi muscoli rispondono alla sua volontà. Balzando in piedi, si ritrova un uomo capace di agire. Gesù non gli aveva promesso nessun aiuto divino. L'uomo avrebbe potuto dubitare e perdere così la sua unica speranza di guarigione. Ma credette nella parola di Cristo e nel seguirla ottenne forza. Mediante la stessa fede noi possiamo ricevere la guarigione spirituale. Il peccato ci ha separati dalla vita di Dio. Le nostre anime sono paralizzate. Da noi stessi siamo incapaci di vivere una vita santa, come quel paralitico non era capace di camminare. Molti si rendono conto della loro impotenza e desiderano ardentemente una vita spirituale che ristabilisca la loro comunione con Dio, ma inutilmente cercano di conquistarla con i propri mezzi. Disperati gridano: «Misero me, uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte?» Queste anime scoraggiate guardino verso l'alto. Il Salvatore si china su quelli che ha riscattato col suo sangue e dice loro con indicibile affetto e pietà: «Vuoi essere risanato?» Egli ci ordina di levarci guariti e in pace. Non aspettate di sentirvi guariti. Credete nella sua parola ed essa si adempirà. Deponete la vostra volontà ai piedi di Cristo. Operate secondo la sua parola e riceverete forza. Qualunque sia la colpa, qualunque sia la passione che troppo a lungo ha soggiogato l'anima e il corpo, Cristo può e vuole liberarvi. Egli darà vita all'anima morta nei peccati, libererà colui che è prigioniero del peccato. Il paralitico guarito prese il suo letto, una semplice stuoia e una coperta, e mentre avvertiva in sé una deliziosa sensazione di forza, cercò con lo sguardo il suo liberatore. Ma Gesù era sparito in mezzo alla folla. L'uomo temeva di non riconoscerlo se lo avesse incontrato. Mentre si affrettava con passo fermo e sciolto, lodando Iddio per le forze ritrovate, incontrò diversi farisei e li informò della sua guarigione. Rimase sorpreso per la freddezza con cui accolsero il suo racconto. Con le sopracciglia aggrottate, essi lo interruppero e gli chiesero perché trasportasse il letto in giorno di sabato. Gli ricordarono severamente che non era conforme alla legge portare dei pesi nel giorno del Signore. Nella sua gioia quell'uomo si era dimenticato che era sabato. Inoltre non si sentiva in colpa per aver obbedito all'ordine di colui che aveva una così grande potenza da parte di Dio. Egli rispose subito: «È colui che m'ha guarito che m'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». I farisei gli chiesero chi gli avesse detto questo, ma egli non lo sapeva. Essi però sapevano bene chi solo poteva compiere un miracolo del genere, ma volevano una testimonianza per accusare Gesù come trasgressore del sabato. Secondo loro Cristo non aveva solo infranto la legge guarendo un malato in giorno di sabato, ma anche commesso un sacrilegio ordinandogli di portare il suo lettuccio. I giudei avevano alterato la legge e ne avevano fatto un giogo di schiavitù. Le loro richieste insensate erano divenute motivo di scherno per le altre nazioni. Soprattutto il sabato era stato appesantito con restrizioni prive di senso, ed esso non era più per loro una delizia, qualcosa di santo e di onorevole appartenente al Signore. Gli scribi e i farisei avevano trasformato l'osservanza di questo giorno in un peso insopportabile. In giorno di sabato un giudeo non poteva accendere il fuoco, neppure una candela. Perciò il popolo, per quei servizi che erano loro proibiti dai capi, si rivolgeva ai gentili. Non pensavano che se quegli atti erano peccaminosi, commetteva peccato sia chi li faceva sia chi li comandava. Credevano che la salvezza fosse limitata ai giudei e che tutti gli altri, privi ormai di speranza, non potevano peggiorare la loro condizione. Ma il Signore non ha mai dato alcun comandamento che non possa essere osservato da tutti. La sua legge non approva nessuna restrizione irragionevole o egoistica. Gesù incontrò nel Tempio l'uomo che era stato guarito. Era venuto a portare un'offerta per la colpa e una di ringraziamento per la grande grazia ricevuta. Trovandolo in mezzo ai fedeli, Gesù si fece conoscere con queste parole di esortazione: «Ecco, tu sei guarito, non peccar più, che non t'accada di peggio». L'uomo guarito traboccava di gioia per aver incontrato il suo liberatore. Non essendo al corrente dell'ostilità dei farisei verso Gesù, disse loro chi era colui che lo aveva guarito. E per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano d'ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Gesù fu condotto davanti al Sinedrio sotto l'accusa di aver trasgredito il sabato. Se in quel momento gli ebrei fossero stati indipendenti, una tale accusa sarebbe stata sufficiente per condannarlo a morte. Ma la loro soggezione ai romani impedì che questo avvenisse. I giudei avevano perso il diritto di infliggere una condanna capitale e la loro accusa contro Gesù non poteva essere presa in considerazione da un tribunale romano. Speravano tuttavia di raggiungere altri scopi. Nonostante la loro viva opposizione, Cristo acquistava presso il popolo, persino in Gerusalemme, una notorietà più grande della loro. Molte persone che non provavano alcun interesse per i discorsi dei rabbini erano invece attratte dal suo insegnamento. Esse comprendevano le sue parole e il cuore ne era consolato. Le sue parole rivelavano Dio non come un giudice vendicatore, ma come un padre amorevole. Egli stesso rifletteva nella sua vita l'immagine di Dio. Le sue parole erano come un balsamo per le anime afflitte. Col suo insegnamento e con la sua condotta misericordiosa infrangeva il potere opprimente delle tradizioni e dei comandamenti degli uomini e presentava l'amore di Dio in tutta la sua pienezza inesauribile. Una delle prime profezie messianiche dice: «Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando di fra i suoi piedi, finché venga colui che darà il riposo e al quale ubbidiranno i popoli». La folla si riuniva intorno a Cristo. Il cuore sensibile della gente preferiva le lezioni dell'amore e della benevolenza alle rigide cerimonie richieste dai sacerdoti. Se questi e i rabbini non si fossero opposti, il suo insegnamento avrebbe prodotto una riforma mai conosciuta prima. Ma per mantenere la loro autorità, quei capi decisero di annientare l'influsso di Gesù. L'accusa davanti al Sinedrio e un'aperta condanna dei suoi insegnamenti avrebbero favorito il raggiungimento di quello scopo. Il popolo, infatti, aveva ancora un grande rispetto per la religione dei suoi capi. Chiunque avesse osato condannare gli insegnamenti dei rabbini o alleviare il fardello che essi avevano posto sul popolo era considerato colpevole non solo di bestemmia, ma addirittura di tradimento. Per tali motivi i rabbini speravano che sorgesse della diffidenza verso Gesù. Lo dipinsero come un sovvertitore dei costumi tradizionali ed egli, fomentando divisioni fra il popolo, avrebbe preparato la via a un totale assoggettamento ai romani. I piani che questi rabbini cercavano di attuare con tanto zelo provenivano da un concilio diverso da quello del Sinedrio. Satana, non essendo riuscito a vincere Cristo nel deserto, cercò di opporsi a lui nel suo ministero e di ostacolare la sua opera. Decise di tentare con la strategia ciò che non era riuscito a fare con un'azione diretta. Fallita la sua tentazione nel deserto, fece dei piani coi suoi accoliti per ottenebrare la mente dei giudei affinché non riconoscessero Gesù come Redentore. Lavorò nel mondo religioso servendosi di uomini pieni di odio contro il campione della verità. Egli si proponeva di far loro respingere Gesù e di rendergli la vita più dura possibile, sperando di scoraggiarlo nell'adempimento della sua missione. Così i capi di Israele divennero strumenti di Satana nella lotta contro il Salvatore. Gesù era venuto per rendere la sua legge grande e magnifica. Egli non voleva sminuirne la dignità, anzi accrescerla. La scrittura dice: egli non verrà meno e non s'abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. Cristo era venuto a liberare il mondo da quelle pesanti prescrizioni che lo trasformavano da benedizione in maledizione. Per questo motivo egli aveva deciso di guarire a Betesda in giorno di sabato. Avrebbe potuto guarire il malato in qualsiasi altro giorno della settimana, o avrebbe potuto guarirlo senza ordinargli di portarsi via il letto. Ma questo non gli avrebbe offerto l'occasione desiderata. Ogni azione di Gesù sulla terra aveva un'intenzione saggia. Tutto quello che egli faceva aveva valore in sé e negli insegnamenti che dava. Alla vasca, fra tutti i sofferenti, scelse il caso più disperato e comandò all'uomo di portare il letto per la città perché tutti sapessero la grande opera che era venuto a compiere. Questo avrebbe aperto il problema su quello che era lecito fare in giorno di sabato. Gli avrebbe offerto l'occasione di condannare le restrizioni arbitrarie imposte dai giudei al giorno di sabato e di dichiarare che esse erano prive di validità. Gesù disse che l'opera a favore degli afflitti era in armonia sia con la legge del sabato sia con l'opera degli angeli di Dio che per soccorrere l'umanità sofferente vanno e vengono continuamente dal cielo sulla terra. Gesù dichiarò: «Il Padre mio opera fino ad ora ed anche io opero. Tutti i giorni sono di Dio e in essi egli attua il suo piano a favore della stirpe umana». Se l'interpretazione che i giudei davano alla legge fosse stata corretta, Dio avrebbe sbagliato conferendo la vita e sostenendola in ogni cosa vivente sin dalla fondazione della terra. E colui che aveva definito ogni sua opera buona e che aveva ordinato il sabato per commemorarla avrebbe dovuto sospendere il suo lavoro e arrestare il moto infinito dell'universo. Dovrebbe il Signore comandare al sole di interrompere la sua funzione in giorno di sabato, impedendo ai suoi raggi benefici di riscaldare la terra e di nutrire la vegetazione? Devono gli astri fermarsi in quel santo giorno? Dovrebbe egli comandare ai ruscelli di cessare di adacquare i campi e le foreste, alle onde del mare di calmarsi dal loro continuo flusso e riflusso? Dovrebbe il grano interrompere di crescere, il grappolo che matura ritardare di colorarsi? Gli alberi e i fiori dovrebbero in giorno di sabato rinunciare a produrre gemme e boccioli? Se così fosse, gli uomini perderebbero i frutti della terra e le benedizioni che rendono la vita gradevole. Ma il corso della natura deve continuare. Se Dio chiude per un istante la mano, l'uomo si indebolisce e muore. Anche l'uomo ha in quel giorno un compito da svolgere. Deve occuparsi delle necessità della vita, curare gli ammalati, pensare concretamente ai bisognosi. Non è senza colpa chi trascura di aiutare i sofferenti in giorno di sabato. Il santo giorno di riposo fu fatto per l'uomo e le opere di carità sono in perfetta armonia con quell'intento. Dio non vuole che le sue creature patiscano per una sofferenza che può essere alleviata di sabato come in qualsiasi altro giorno. Le preghiere rivolte a Dio sono addirittura più numerose di sabato che negli altri giorni. Il suo popolo lascia le occupazioni ordinarie e consacra del tempo alla meditazione e al culto. Di sabato si chiedono a Dio più grazie che negli altri giorni. Si sollecita una sua speciale attenzione. Si invocano le sue benedizioni e Dio non aspetta che il sabato sia passato per rispondere a queste preghiere. Come l'opera del cielo è incessante, così gli uomini non dovrebbero mai cessare di fare il bene. Il sabato non è stato inteso come un tempo di inattività oziosa. Ciò che la legge proibisce nel giorno di riposo del Signore è il lavoro ordinario che ha per scopo il guadagno dei mezzi di sostentamento e nessun lavoro destinato a procurare piacere mondano o profitto economico è legale in quel giorno. Come Dio ha cessato la sua attività creatrice, si è riposato di sabato e ha benedetto quel giorno, così l'uomo deve lasciare le occupazioni della sua vita quotidiana e consacrare quelle ore sacre al riposo ristoratore, all'adorazione e alle opere di bene. Guarendo un malato, Cristo era in perfetta armonia con la legge. Egli onorava il sabato. Gesù affermò di avere gli stessi diritti di Dio. Egli svolgeva un'opera della stessa sacralità e dello stesso tipo di quella compiuta dal Padre nel cielo. Ma i farisei si esasperarono ancora di più. Secondo la loro opinione, non solo egli aveva violato la legge, ma chiamando Dio suo padre, si faceva uguale a lui. Tutti i giudei chiamavano Dio loro padre. Essi non si sarebbero adirati se Cristo si fosse messo nel loro stesso rapporto con Dio, ma lo accusarono di bestemmia perché avevano capito che egli dava alla sua dichiarazione un senso molto più elevato. Gli avversari di Gesù non avevano argomenti per confutare le verità da lui rivelate alle loro coscienze. Essi potevano richiamarsi soltanto alle loro tradizioni e alle loro abitudini, le quali apparivano deboli e insignificanti in confronto con gli argomenti che Gesù aveva tratto dalla parola di Dio e con l'opera ininterrotta della natura. Se i rabbini avessero avuto un qualche desiderio di ricevere la luce, si sarebbero convinti della verità insegnata da Gesù. Ma essi lasciarono da parte le sue osservazioni sul sabato e cercarono di provocare l'animosità della folla contro di lui perché pretendeva di essere uguale a Dio. La collera dei capi non conobbe più limiti. Se non avessero temuto il popolo, i sacerdoti e i rabbini avrebbero ucciso Gesù sul posto. Ma c'era un forte sentimento popolare a favore di Gesù. Molti riconoscevano in lui l'amico che aveva guarito le loro malattie, confortato le loro sofferenze e giustificavano la sua guarigione di Betesda. Così i capi furono costretti a contenere per il momento il loro odio. Gesù respinse l'accusa di bestemmia. L'autorità, disse, in base alla quale compio l'opera di cui mi accusate, deriva dal fatto che io sono il Figlio di Dio. Uno con lui nella natura, nella volontà, nelle intenzioni. Io collaboro con Dio in tutte le sue opere di creazione e di provvidenza. Il figliuolo non può da se stesso fare cosa alcuna se non la vede fare dal Padre. I sacerdoti e i rabbini volevano sapere dal Figlio di Dio quale fosse l'opera che doveva compiere nel mondo. I loro peccati li avevano separati da Dio e il loro orgoglio li spingeva ad agire indipendentemente da Lui. Si sentivano autosufficienti e non avvertivano il bisogno di essere diretti da una sapienza superiore. Ma il Figlio di Dio era completamente sottomesso alla volontà del Padre e accettava la sua potenza. Cristo si era così spogliato del suo io che non formulava alcun piano nel suo proprio interesse. Accettò il piano di Dio per lui, piano che egli gli rivelava giorno dopo giorno. Nella stessa maniera noi dovremmo dipendere da Dio affinché la nostra vita sia la piena manifestazione della sua volontà. Quando Mosè stava per costruire il santuario come dimora di Dio, gli fu detto di fare ogni cosa secondo il modello mostratogli sul monte. Mosè era pieno di zelo per compiere l'opera di Dio e aveva a sua disposizione gli uomini più capaci per eseguire i suoi ordini. Tuttavia, ogni oggetto del santuario, anche un campanello, una frangia, una tenda o un vaso, dovevano essere confezionati secondo il modello che gli era stato mostrato. Così Dio lo fece salire sulla montagna e gli fece conoscere le cose celesti. Lo coprì della sua gloria permettendogli di vedere il modello e tutto fu fatto secondo questo modello. Nello stesso tempo Dio rivelò il suo glorioso carattere a Israele, presso il quale voleva stabilire la propria dimora. Il modello fu loro mostrato sulla montagna, alla promulgazione della legge al Sinai, quando Dio, passando davanti a Mosè, proclamò: «L'Eterno, l'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato». Ma Israele aveva scelto le proprie vie. Non aveva costruito secondo il modello. Cristo, invece, il vero Tempio di Dio, plasmava la propria vita terrena in armonia col modello di Dio. Egli diceva: «Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge è dentro il mio cuore». Così il nostro carattere deve essere formato in modo da servire di dimora a Dio per lo Spirito. E noi dobbiamo fare ogni cosa secondo il modello. Infatti, Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio onde seguiate le sue orme, dice l'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Ebrei. Le parole di Cristo ci insegnano che dovremmo considerarci indissolubilmente legati al nostro Padre Celeste. Qualunque sia la nostra posizione, noi dipendiamo da Dio, il quale ha nelle sue mani il destino di tutti. Egli ci ha affidato un compito per il compimento del quale ci ha fornito le capacità e i mezzi. Se ci affidiamo alla volontà di Dio e confidiamo nella sua potenza e nella sua sapienza, egli ci guiderà nei sentieri sicuri e ci renderà capaci di adempiere la nostra parte nel suo grande piano. Ma chi confida nella propria sapienza e capacità si separa da Dio. Invece di lavorare con Cristo, adempie il piano del nemico di Dio e dell'uomo. Il Salvatore continuò: le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa similmente. Difatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figliuolo vivifica chi vuole. I Sadducei non credevano nella risurrezione dei corpi. Gesù invece afferma che una delle più grandi opere del Padre è di dare vita ai morti e che anche Lui ha il potere di fare lo stesso. L'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliuol di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. I farisei credevano nella risurrezione dei morti. Cristo dichiara che è già fra loro la potenza che dà vita ai morti e che è possibile vederne la manifestazione. È questa stessa potenza di risurrezione che dà vita nell'anima morta nei falli e nei peccati. Lo spirito di vita che è in Cristo Gesù, la potenza della sua risurrezione, libera l'uomo dalla legge del peccato e della morte. Il dominio del male è infranto e mediante la fede l'anima è preservata dal peccato. Chi apre il proprio cuore allo Spirito di Cristo partecipa a quella straordinaria potenza che trarrà fuori il suo corpo dalla tomba. L'umile Nazareno rivela la sua reale natura. Si eleva al di sopra dell'umanità, getta via l'aspetto di peccato e di umiliazione e si fa conoscere come colui che è onorato dagli angeli, il Figlio di Dio, uno col Creatore dell'universo. I suoi uditori sono affascinati. Nessun uomo ha pronunciato parole simili alle sue e presentato se stesso con questa maestà regale. Le sue affermazioni sono chiare e semplici. Esse espongono pienamente la sua missione e indicano il dovere del mondo. Oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo affinché tutti onorino il figliuolo come onorano il Padre. Chi non onora il figliuolo non onora il Padre che l'ha mandato, perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliuolo da aver vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figliuolo dell'uomo. I sacerdoti e i capi si erano arrogati la funzione di giudici per condannare l'opera di Cristo, ma egli dichiarò di essere il loro giudice e quello di tutta la terra. Il mondo è stato affidato a Cristo, e per mezzo di Lui ogni benedizione divina si riversa sulla stirpe decaduta. Egli era il Redentore sia prima sia dopo la sua incarnazione. Fin dal primo apparire del peccato c'è stato un Salvatore. Egli ha dato luce e vita a tutti, e ognuno sarà giudicato secondo la luce ricevuta. Colui che ha dato la luce, che ha seguito l'uomo con benevolenza e affetto grandissimi, cercando di farlo passare dal peccato alla santità, è anche il suo avvocato e il suo giudice. Fin dall'inizio della grande lotta nel cielo, Satana ha esercitato il suo potere mediante l'inganno, mentre Cristo ha operato per svelarne le macchinazioni e per infrangerne la potenza. Il Salvatore ha affrontato l'ingannatore. In tutti i tempi ha lottato per strappare dalla sua stretta quelli che vi erano tenuti prigionieri, ed egli stesso giudicherà tutti gli uomini. Dio gli ha dato autorità di giudicare perché è il figliuol dell'uomo. siccome ha provato sino in fondo l'afflizione e la tentazione umana, comprende le debolezze e i peccati degli uomini. Siccome ha affrontato vittoriosamente le tentazioni di Satana, tratta con giustizia e compassione le anime che si è acquistate col proprio sangue. Per tutto questo egli, il figlio dell'uomo, sarà il giudice. Ma Cristo è venuto per salvare, non per giudicare. Infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Davanti al Sinedrio Gesù dichiarò: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Cristo invita i suoi uditori a non meravigliarsi quando svelò loro un altro aspetto del mistero del futuro. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Gli israeliti aspettavano da lungo tempo questa promessa di vita futura e speravano di riceverla alla venuta del Messia. Su loro splendeva l'unica luce che può illuminare l'oscurità del sepolcro, ma l'egoismo è cieco. Gesù aveva violato la tradizione dei rabbini, aveva disprezzato la loro autorità ed essi non volevano credere. Il tempo, il luogo, le circostanze, l'intensità dei sentimenti dell'assemblea, tutto questo fece sì che le parole dette da Gesù davanti al Sinedrio producessero una profonda impressione. Le più alte autorità religiose della nazione volevano la vita di colui che si dichiarava il restauratore di Israele. Il Signore del Sabato fu trascinato davanti a un tribunale terreno per rispondere dell'accusa di aver violato il sabato. Quando egli fece conoscere fermamente la sua missione, i suoi giudici lo guardarono con stupore e rabbia, ma le sue dichiarazioni erano irrefutabili. Non potevano condannarlo. Egli negò ai sacerdoti e ai rabbini il diritto di interrogarlo e di interferire nel suo lavoro. Costoro non avevano tale autorità. Le loro pretese si basavano sull'orgoglio e sull'arroganza. Gesù si rifiutò di confessarsi colpevole e di essere interrogato da loro. Invece di difendersi per l'atto di cui lo accusavano o di spiegare le intenzioni che aveva avuto, Gesù si volse contro i capi e da accusato divenne accusatore. Li rimproverò per la durezza del loro cuore e per la loro ignoranza delle scritture. Affermò che respingendo colui che Dio aveva mandato, avevano respinto la parola di Dio. Voi investigate le scritture perché pensate aver per mezzo d'esse vita eterna? Ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. In ogni pagina del Vecchio Testamento, sia essa di storia, di morale o di profezia, risplende la gloria del Figlio di Dio. Tutto il sistema giudaico, essendo un sistema divino, era una profezia del Vangelo. Di lui attestano tutti i profeti. Dalla promessa fatta ad Adamo, dai patriarchi, dal sistema della legge, scaturisce la luce gloriosa del cielo che illumina i passi del Redentore. Dei veggenti contemplarono la stella di Betlemme e tutti gli eventi futuri passarono davanti ai loro occhi in una sfilata profetica. In ogni sacrificio si celava la morte di Cristo. La sua giustizia saliva in ogni nuvola di incenso. Ogni tromba del giubileo proclamava il suo nome. La sua gloria risiedeva nel terribile mistero del luogo santissimo. I giudei, in possesso delle scritture, pensavano di poter avere la vita eterna con la loro solo conoscenza esteriore, ma Gesù disse: la sua parola non l'avete dimorante in voi. Avendo rifiutato la parola di Cristo, ne avevano rifiutato la persona. Eppure non volete venire a me per avere la vita. I capi giudei avevano studiato gli insegnamenti dei profeti circa il regno del Messia, non col sincero desiderio di conoscere la verità, ma per trovare argomenti a favore delle loro speranze ambiziose. Quando Cristo venne in modo diverso da come lo aspettavano, essi non vollero riceverlo e per giustificarsi cercarono di dimostrare che era un ingannatore. Assunto questo atteggiamento, fu facile per Satana rafforzare la loro opposizione al Maestro. Proprio le parole che avrebbero dovuto essere accettate come prova della sua divinità venivano interpretate contro di lui. Così volsero la verità di Dio in menzogna, e più il Salvatore si rivolgeva a loro con opere di misericordia, più essi si indurivano nel resistere alla luce. Gesù disse: «Io non prendo gloria dagli uomini». Non desiderava né l'appoggio del Sinedrio né la sua approvazione. Portava su di sé l'onore e l'autorità del cielo. La loro approvazione non avrebbe aggiunto nulla al suo onore. Se lo avessero voluto, degli angeli sarebbero venuti a rendergli omaggio e il Padre avrebbe di nuovo reso testimonianza alla sua divinità. Ma per amor loro, per amore della nazione che essi dirigevano, egli desiderava che i capi riconoscessero il suo carattere e accettassero le benedizioni che era venuto a offrir loro. «Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete». Gesù venne con l'autorità di Dio, portandone l'immagine, adempiendone la parola e ricercandone la gloria. Tuttavia non venne accettato dai capi di Israele, che al contrario avrebbero ricevuto altri che si sarebbero spacciati per il Messia, seguendo la loro volontà e cercando la loro gloria. Perché? Perché colui che cerca la propria gloria fa appello al desiderio di esaltazione di sé. A un tale appello i giudei avrebbero risposto. Ricevevano i falsi maestri perché questi accarezzavano il loro orgoglio, approvavano le loro opinioni e le loro tradizioni. Ma l'insegnamento di Cristo non si accordava con le loro idee. Esso era spirituale e richiedeva il sacrificio di sé. Per questo essi non lo ricevettero. Non conoscevano Dio. Perciò la sua voce, che parlava tramite Cristo, apparve loro come straniera. Non accade forse ancora oggi la stessa cosa? Non vi sono ancora oggi molti, persino tra i capi religiosi, che induriscono i loro cuori contro lo Spirito Santo, mettendosi nell'impossibilità di riconoscere la voce di Dio? Non respingono essi la parola di Dio per seguire le loro proprie tradizioni? Perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? Era stato Cristo a parlare a Israele attraverso Mosè. Se avessero ascoltato la voce divina che parlava loro attraverso il grande condottiero, l'avrebbero riconosciuta negli insegnamenti di Cristo. Se avessero creduto a Mosè, avrebbero anche creduto in colui del quale Mosè aveva scritto. Gesù sapeva che i sacerdoti e i rabbini erano decisi a togliergli la vita. Tuttavia spiegò loro chiaramente la sua unità col Padre e il suo rapporto con il mondo. Essi si resero conto che la loro opposizione era ingiustificabile, però il loro odio mortale non si attenuò. Provarono timore sentendo la potenza di convinzione che scaturiva dal suo ministero, ma resistettero ai suoi appelli e si immersero nelle tenebre. Il loro scopo di abbattere l'autorità di Gesù e di alienargli il rispetto e l'attenzione del popolo era miserabilmente fallito e molti erano stati convinti dalle sue parole. Gli stessi capi si erano sentiti condannati quando Gesù li aveva richiamati alle loro colpe, ma tutto ciò si tramutò in una rabbia maggiore contro di lui. Erano decisi a ucciderlo. Mandarono degli emissari in tutto il paese per mettere in guardia il popolo contro Gesù, che accusavano di impostura. Delle spie gli furono mandate perché lo sorvegliassero e riferissero quello che faceva e diceva. Il Salvatore si avvicinava all'ombra della croce.